Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Dopo aver vagato a lungo dal salotto al giardino, si sentì stanchissimo. Era un primo segno positivo di cui si compiacque. Avrò uno sguardo spento che non mi tradirà. A poco arrivarono i commensali. Ogni volta che la porta si apriva, Julien sentiva un tremendo tuffo al cuore. Presero posto a tavola. Finalmente comparve la signorina de Lamolle, sempre fedele alla sua abitudine di farsi aspettare. Vedendo Julien, arrossì intensamente. Non le avevano detto del suo arrivo. Seguendo le raccomandazioni del principe Korasov, Julien le guardò le mani. Tremavano. Turbato a sua volta oltre ogni dire da quella scoperta, ebbe la fortuna di sembrare solo stanco. Ebbe modo di ritenersi soddisfatto del proprio comportamento e rimase in salotto. Si mostrò molto attento per la prima volta alla padrona di casa e si impegnò a tener viva la conversazione con i signori che le stavano attorno. La sua cortesia fu ricompensata. Verso le 8 venne annunciata la marescialla d'Offervac. Julien si allontanò in fretta e riapparve poco dopo vestito con la massima cura. La marchesa apprezzò moltissimo questo suo segno di rispetto e volle dimostrargli la propria soddisfazione parlando del suo viaggio alla signora d'Offervac. Julien si mise vicino alla marescialla, in modo che Matilde non potesse vedere i suoi occhi. In quella posizione, seguendo tutte le regole dell'arte, mostrò alla signora d'Offervac la sua incantata ammirazione. Ed era proprio con una tirata su quel sentimento che iniziava la prima delle 53 lettere che gli aveva regalato il principe Korasov. La marescialla annunciò che si recava all'opera Bouffe. Julien ci andò di corsa e incontrò il cavaliere de Beauvoisis, che lo portò in un palco di gentiluomini della camera, proprio accanto a quello della signora d'Offervac. Julien la guardò in continuazione. Durante il suo viaggio, Matilde l'aveva quasi dimenticato. Dopotutto non è che un uomo qualsiasi, si era detta. Il suo nome mi ricorderà sempre il più grande errore della mia vita. Bisogna tornare in buona fede ai principi comuni di saggezza e onore. Una donna ha tutto da perdere dimenticandoli. Si mostrò finalmente disposta a permettere la conclusione dell'accordo con il marchese de Croisenois, già preparato da tempo. Questi era fuori di sé dalla gioia. L'avrebbero stupito non poco se gli avessero detto che in quel modo di sentire di Matilde, che lo rendeva tanto fiero, c'era un fondo di rassegnazione. Tutte le idee della signorina de Lamolle cambiarono quando vide Julien. «In realtà è lui mio marito», si disse. «Se torno in buona fede ai principi di saggezza, è evidente che devo sposare lui». Passeggiando davanti alle vetrate del salotto, lo vide molto occupato a descrivere alla signora d'Offervac i vecchi castelli in rovina che coronano le alture sulle rive del Reno, dando una fisionomia così particolare al paesaggio. Cominciava a cavarsela bene con quel modo di esprimersi sentimentale e pittoresco che in certi salotti viene chiamato spirito. Il principe Korasov ne sarebbe stato molto fiero se si fosse trovato a Parigi. La serata si stava svolgendo esattamente come aveva previsto e avrebbe certo approvato anche il comportamento di Julien nei giorni seguenti. Un intrigo fra i membri del governo occulto stava per assegnare alcuni cordon bleu. La marescialla d'Offervac esigeva che un suo prozio fosse fatto cavaliere di quell'ordine. Il marchese de Lamolle aveva la stessa pretesa per suo suocero. Riunirono i loro sforzi e così la marescialla andava quasi tutti i giorni a Palazzo de Lamolle. Julien venne a sapere proprio da lei che il marchese sarebbe divenuto ministro. Offriva alla camariglia un piano molto ingegnoso per abolire la Costituzione in 3 anni, senza gravi scosse. Julien avrebbe potuto sperare nell'episcopato, se la Lamolle fosse arrivato al ministero. Ma ai suoi occhi queste grandi aspirazioni erano come ricoperte da un velo. La sua immaginazione riusciva a scorgerle solo vagamente e, per così dire, in lontananza. La terribile infelicità che lo ossessionava gli faceva vedere ogni interesse della vita solo alla luce dei suoi rapporti con Matilde. Calcolava che dopo 5 o 6 anni di paziente attenzione sarebbe riuscito a farsi amare di nuovo. In questa famiglia, pensava la marescialla, vedono le cose in modo un po' folle. Sono infatuati del loro abatino, che è solo capace di ascoltare. Con 2 begli occhi, questo è vero. Julien, da parte sua, trovava nei modi della signora de Fervac un esempio pressoché perfetto di quella calma patrizia che esprime una cortesia impeccabile e più ancora l'impossibilità di qualsiasi autentica emozione. Julien sapeva qual era il posto, secondo la disposizione delle luci, che dava maggior risalto al tipo di bellezza della signora de Fervac, ed era lì che andava a mettersi prima di lei, avendo cura di sistemare la sua sedia in un modo che gli impedisse di vedere Mathilde, che, stupita da quella sua costanza nel nascondersi a lei, un giorno lasciò il divano azzurro e andò a lavorare a un tavolino accanto alla poltrona della marescialla. Julien la vedeva da vicino, da sotto il cappello della signora de Fervac. Quegli occhi, da cui dipendeva la sua sorte, dapprima lo spaventarono, poi lo sottrassero bruscamente alla sua apatia abituale. Così cominciò a parlare, e molto bene. Rivolgeva la parola alla marescialla, ma il suo solo scopo era quello di agire sull'animo di Mathilde. Si infervorò a tal punto che la signora de Fervac non riusciva più a capire quello che diceva. «Visto che il suo cattivo gusto, pensò la signorina de la Mole, lo porta fino al punto di parlare così a lungo e con tanto calore alla signora de Fervac, non lo ascolterò più». E per tutto il resto della serata tenne fede al suo proposito, seppure con fatica. Quanto a Julien, aveva fatto qualcosa, ed era perciò meno infelice. Il suo sguardo cadde per caso sul portafoglio in cuoio russo, nel quale il principe Korasov aveva messo le 53 lettere d'amore che gli aveva regalato. Vide una notazione in calce alla prima lettera: spedire la numero 1 8 giorni dopo il primo incontro. «Sono in ritardo!» esclamò. «È già da tempo che vedo la signora de Fervac!» Si mise subito a trascrivere quella lettera d'amore. Era un'omelia piena di frasi sulla virtù e noiosa da morire. Julien ebbe la fortuna di addormentarsi alla seconda pagina. Qualche ora dopo, la luce del sole lo sorprese ancora appoggiato al suo tavolino. Uno dei momenti più penosi della sua vita era quello in cui ogni mattina, svegliandosi, riscopriva la sua infelicità. Quel giorno finì di copiare la lettera quasi ridendo. «È mai possibile, si diceva, che un giovane abbia scritto in questo modo?» Contò parecchie frasi che erano lunghe 9 righe. In calce all'originale trovò una notazione a matita. «Queste lettere vanno portate di persona, a cavallo, cravatta nera, redingote azzurra. Si consegna la lettera al portiere con aria contrita, malinconia profonda nello sguardo. Se si vede una cameriera asciugarsi furtivamente gli occhi, rivolgere la parola alla cameriera». Tutto ciò fu eseguito fedelmente. La sera la signora de Fervac si comportò con lui esattamente come se non avesse ricevuto la dissertazione filosofica, mistica e religiosa che quel mattino aveva consegnato al suo portiere con tanta malinconia. Il giorno prima, per caso, Julien aveva trovato il modo di essere eloquente. Si mise in una posizione che gli permettesse di vedere gli occhi di Mathilde. Lei, da parte sua, un istante dopo l'arrivo della marescialla, lasciò il divano azzurro, disertando la sua compagnia abituale. Croisenois sembrò costernato a causa di questo suo nuovo capriccio. Il suo evidente dolore alleviò Julien della parte più atroce della sua infelicità. Quell'imprevisto lo fece parlare come un angelo, e poiché l'amor proprio si insinua anche nei cuori che sono il tempio della più augusta virtù, la marescialla, risalendo nella sua carrozza, pensò: «La signora de la Mole ha ragione. Questo giovane prete ha delle qualità. I primi giorni forse la mia presenza lo intimidiva. Scrive bene, ma ho davvero paura che la richiesta che mi fa nella sua lettera, cioè di illuminarlo con i miei consigli,
sia dovuta a un sentimento inconsapevole.
Così, per la prima volta, l'idea dell'episcopato si associava al nome di Julien nella mente di una donna che prima o poi avrebbe dispensato in Francia le migliori cariche ecclesiastiche. Ma questo privilegio non gli avrebbe dato nessuna emozione. In quel momento non era in grado di pensare a qualcosa che fosse estraneo alle ragioni della sua infelicità. Tutto, anzi, contribuiva ad aumentarla. Per esempio, la vista della sua stanza gli era diventata insopportabile. La sera, quando rientrava con la candela in mano, ogni mobile, ogni oggetto, gli sembrava che trovasse una voce per annunciargli crudamente un nuovo dettaglio della sua sventura. Quella volta rientrando si disse con una vivacità che non aveva da tempo: «Ho un lavoro forzato. Speriamo che la seconda lettera sia noiosa come la prima». Lo era anche di più. Si ricordò solo allora delle lettere della marescialla de Fervac, delle quali aveva dimenticato di restituire gli originali all'austero spagnolo Don Diego Bustos. Li cercò. Erano davvero astruse, quasi al pari di quelle del giovane russo. La loro vaghezza era totale. Dicevano tutto e niente. Il monologo che abbiamo qui riassunto fu ripetuto per 15 giorni di seguito. Ed eccomi qui, pensavo una sera, a trascrivere la 15ª di queste abominevoli dissertazioni. Le precedenti 14 sono state regolarmente consegnate al portiere della marescialla. Avrò l'onore di riempire tutte le caselle del suo scrittoio. Eppure mi tratta esattamente come se non le scrivessi. Come andrà a finire tutto questo? La mia costanza l'annoierà come mi annoio io? Una mattina consegnarono una lettera a Julien. Riconobbe lo stemma della signora de Fervac e ruppe il sigillo con una premura che gli sarebbe parsa impossibile solo qualche giorno prima. Non era che un invito a pranzo. Si precipitò a consultare le istruzioni del principe Korasov. Sfortunatamente il giovane russo aveva voluto essere leggero come Dorà, proprio quando sarebbe stato necessario essere semplice e comprensibile. Così Julien non riuscì a capire che atteggiamento avrebbe dovuto assumere al pranzo della marescialla. La sala era di una magnificenza estrema. Era dorata come la galleria di Diana alle Tuileries, con quadri a olio sui rivestimenti in legno delle pareti. C'erano delle macchie chiare in quei quadri. Julien venne a sapere più tardi che i soggetti erano parsi poco decenti alla padrona di casa, che li aveva fatti ritoccare. «Che secolo morale!» pensò. Osservò in quella sala tre personaggi che avevano assistito alla redazione della nota segreta. Uno di loro, il vescovo di... zio della marescialla, poteva decidere l'assegnazione dei benefici ecclesiastici, e si diceva che non sapesse rifiutare nulla a sua nipote. «Ho fatto un passo enorme», pensò Julien sorridendo melanconico, «e come tutto ciò mi è indifferente. Eccomi dunque a pranzo con il famoso vescovo». Il pranzo fu mediocre e la conversazione esasperante. Il lettore ha certamente dimenticato quel piccolo letterato di nome Tambu, nipote dell'accademico e futuro professore, il quale con le sue basse calunnie sembrava incaricato di avvelenare il salotto di Palazzo de la Mole. Fu proprio quell'omiciattolo a far pensare a Julien che la signora de Fervac probabilmente, pur non rispondendo alle sue lettere, considerasse con indulgenza il sentimento che le ispirava. L'anima nera di Tambu era straziata dai successi di Julien. «Poiché del resto anche un uomo di valore, non diversamente da uno sciocco, non può trovarsi in due luoghi al tempo stesso, se Sorel diviene l'amante della sublime marescialla», pensava il futuro professore, «lei riuscirà a sistemarlo nella carriera ecclesiastica in modo vantaggioso, e io sarò liberato dalla sua presenza a Palazzo de la Mole». L'abate Pirard, da parte sua, fece delle lunghe prediche a Julien sui suoi successi in casa de Fervac. C'era gelosia di setta fra l'austero giansenista e il salotto gesuitico, rigeneratore e monarchico della virtuosa marescialla. Le istruzioni russe prescrivevano drasticamente di non contraddire mai a viva voce la persona alla quale si scriveva. Non bisognava sottrarsi per nessun motivo al ruolo dell'ammiratore più estatico. Le lettere partivano sempre da questo presupposto. Una sera, all'opera, nel palco della signora de Fervac, Julien portava alle stelle il balletto di Manon Lescaut. L'unica ragione che aveva di esprimersi così era che lo trovava insignificante. La marescialla disse che quel balletto era molto inferiore al romanzo dell'abate Prévost. «Come?» pensò Julien sorpreso e divertito. «Una persona di così elevata virtù loda un romanzo!» «In questo genere immorale e pericoloso, ma non Lescaut, continuò la marescialla, occupa, si dice, uno dei primi posti. Le debolezze e le angosce che si merita un cuore colpevole vi sono, si dice, dipinte con una verità che ha qualcosa di profondo, il che non impedisce al vostro Bonaparte di dire a Sant'Elena che si tratta di un romanzo per camerieri». Mentre si stava accomiatando dalla marescialla nel vestibolo dell'opera, lei gli disse: «Ricordatevi, signore, che non si può amare Bonaparte quando mi si ama. Si può tutt'al più accettarlo come una necessità imposta dalla provvidenza. Del resto, quell'uomo non aveva un animo abbastanza duttile per sentire i capolavori dell'arte». «Quando mi si ama», si ripeteva Julien, «vuol dire tutto e niente. Ecco i segreti del linguaggio che mancano ai nostri poveri provinciali». E pensò molto alla signora Dorénal, copiando una lettera interminabile destinata alla marescialla. Il contrasto fra l'evidente leggerezza della sua conversazione e la profondità sublime e quasi apocalittica delle sue lettere lo aveva reso interessante. La marescialla apprezzava soprattutto la lunghezza delle frasi. Non è lo stile frammentario che Voltaire, quell'uomo così immorale, ha fatto diventare di moda. Sebbene il nostro eroe facesse di tutto per bandire ogni ombra di buon senso dalle sue parole, queste avevano ancora un certo sapore antimonarchico e irreligioso che non sfuggiva alla signora de Fervac. Durante tutto il tempo sottratto alla vita di Julien dall'episodio Fervac, la signorina de Lamolle doveva fare molta forza su se stessa per non pensare a lui. Il suo animo era in preda a violenti contrasti. Talvolta si compiaceva di disprezzare quel giovane così triste, eppure suo malgrado era attratta dalla sua conversazione. La stupiva soprattutto la sua totale falsità. Non diceva una parola alla marescialla che non fosse una menzogna, o perlomeno una vergognosa dissimulazione del proprio modo di pensare, che Matilde conosceva alla perfezione su quasi ogni argomento. Un simile machiavellismo la colpiva. Tuttavia Julien viveva giornate orribili. Si faceva vedere regolarmente nel salotto della marescialla solo per compiere il più penoso dei doveri. Quando aveva l'impressione che Matilde avesse trattato bene il suo pretendente, rientrando in camera sua, Julien non poteva impedirsi di guardare con amore le sue pistole. «Ah, quanto sarei più saggio», pensava, «se togliessi le mie iniziali dalla biancheria e me ne andassi in qualche foresta, a 20 leghe da Parigi, per mettere fine a questa vita esecrabile. Essendo sconosciuto in quei luoghi, nessuno saprebbe della mia morte per 15 giorni. E chi penserebbe più a me, dopo 15 giorni?» Il ragionamento era molto saggio, ma già l'indomani, il braccio di Matilde, intravisto fra la manica e il guanto, bastava per gettare il nostro giovane filosofo nei ricordi più crudeli, che tuttavia lo tenevano legato alla vita. «Ebbene», si diceva allora, «seguirò fino in fondo questa politica russa. Come andrà a finire?» Quanto alla marescialla, certo, dopo aver trascritto quelle 53 lettere, non ne scriverò delle altre. Quanto poi a Matilde, queste 6 settimane di una commedia tanto penosa, o non placheranno affatto la sua collera contro di me, o mi varranno un momento di riconciliazione. Dio mio, ne morirei di gioia. Che garanzia può darmi con il suo carattere? Ahimè, tutto dipende dalle mie poche qualità. Mancherò di eleganza nel mio comportamento. Avrò un modo di parlare greve e monotono. Santo cielo! Perché io sono io.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.